migliora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:04, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal piano di Magadino. Non vi dico ancora dove esattamente, voglio lasciarvi la sorpresa per le 10, ma vi dico che oggi verranno a trovarci due amici dell'Ora della Terra e di loro vi dico subito i nomi. La prima è Anna Valli, sommelier, prima donna presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti per la Svizzera Italiana. Il secondo si chiama Alberto Sassella ed è il presidente dell'Associazione dei Frutti Coltori della Svizzera Italiana. Naturalmente non mancheranno i due esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, e allora non ci resta che partire con la prima canzone di questa domenica mattina. C'è lei, Nella Martinetti.
Cinghe tribot, Maria Giovanna, chi che da fai, chi bei pedù, me li ha fatti la mia mamma, me li ha fatti la mia mamma. Cinghe tribot, Maria Giovanna, chi che da fai, chi bei pedù, me li ha fatti la mia mamma, che in civei la nan fa più. Pitos che te la dona, mi te chi la gilera, vos pas mattin e sera, vos pas mattin e sera. Pitos che te la dona, mi te chi la gilera, vos pas mattin e sera, ma la donna la te chi no. Cinque trivot, Maria Giovanna, chi che da fai qui vei pedù, meglio fatti la mia mamma, meglio fatti la mia mamma. Cinque trivot, Maria Giovanna, chi che da fai qui vei pedù, meglio fatti la mia mamma, che in scivei la nan fa più. Pitos che te la dona, mi te che il car armar, e folgir de la ca, e folgir de la ca. Pitos che te la dona, mi te che il car armar, e folgir de la ca, ma la donna la tecchino. Cinque trivot, Maria Giovanna, chi che ta fai qui bei pedù, meglio fatti la mia mamma, meglio fatti la mia mamma. Cinque trivot, Maria Giovanna, chi che ta fai qui bei pedù, meglio fatti la mia mamma, che in scivei la nan fa più. Giovanna, chi che da fai qui bei perù, me li ha fatti la mia mamma, me li ha fatti la mia mamma. Cinque trivot, Maria Giovanna, chi che da fai qui bei perù, me li ha fatti la mia mamma, che in scivei la nan fa più. Me li ha fatti la mia mamma, che in scivei la nan fa più.
Buongiorno e benvenuta Anna Valli, sommelier, prima donna presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti per la Svizzera Italiana. Ciao Anna.
Ciao Lara, buongiorno a voi tutti ascoltatori.
Voglio giusto dare due informazioni su di te, al di là del fatto che comunque ti conoscano davvero tutti adesso, perché in questo ruolo come presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti della Svizzera Italiana hai fatto già davvero tanto. È nel 2015 brevetto federale di sommelier, la massima certificazione svizzera, e sei anche tra le fondatrici del gruppo Donne e Vino, formatrice presso i corsi per adulti e l'Istituto Formazione Continua del Canton Ticino, degustatrice a numerosi concorsi. Posso andare avanti così per diverse pagine, ma non lo faccio, Anna, anzi lascio che sia tu a raccontarci qualcosa, perché l'ultima, direi, novità per quanto concerne il vostro gremio, l'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti, c'è un nuovo presidente nazionale. Questa è da una parte una bellissima notizia, dall'altra è una tristissima notizia, perché purtroppo Piero Tenca ci ha detto addio, e quindi è arrivato poi Paolo Basso a prendere il suo posto, voluto, eletto, però ecco, di certo Piero, che è stato anche ospite dell'Ora della Terra, ricordo una puntata effervescente con questa bottiglia stappata, con la candela, insomma mi ricordo dei ricordi bellissimi di Piero, e so che tu eri particolarmente legata a Piero.
Sì, è vero, Piero Tenca è stata una figura leggendaria per la sommellerie svizzera, una vera istituzione, un maestro di accoglienza, un leader anche visionario, diplomatico, ambasciatore dei vini ticinesi e svizzeri nel mondo. È stato fondamentale nel dare prestigio alla figura del sommelier. Cofondatore dell'Associazione dei Sommelier della Svizzera Italiana nel 1985, presidente per oltre 20 anni dell'associazione, un ruolo che ha svolto fino alla sua morte. Ha promosso il concorso del miglior sommelier della Svizzera, sostenendo fino all'ultima edizione dello scorso aprile. Tesoriere dell'Associazione della Sommellerie Internazionale, ha rappresentato la Svizzera a livello mondiale e promosso la cultura dei vini elvetici. Una lunga carriera ricca di riconoscimenti e conquiste. Ha elevato il ruolo di sommelier a una professione rispettata e di prestigio. Piero era sensibile alle questioni di genere, ha promosso l'ingresso delle donne nella sommellerie. Nel 2025, quest'anno, ricorre il 40° anno della fondazione dell'Associazione Svizzera Sommelier Professionisti della Svizzera Italiana. È proprio il 14 aprile, il giorno del funerale di Piero.
Quindi una vita spesa a promuovere questo settore, questo mondo, una persona amatissima da tutti, una persona educatissima e insomma davvero... rimane un ricordo splendido di lui, un lavoro immenso. Quando dici le donne che entrano in questo settore, beh, non dici poco. E quindi ricorre quest'anno il 40° anno della sezione italiana, quindi immagino ci saranno anche dei festeggiamenti che suppongo voi abbiate lasciato da parte in questi primi mesi, perché non si riesce proprio a festeggiare quando scompare una persona come Piero, e quindi bisogna darsi anche un po' di tempo, ma ci sono ancora diversi mesi, quindi immagino arriveranno dei festeggiamenti.
Sì, esatto, i festeggiamenti sono previsti a dicembre, e sicuramente hai detto giusto, ha lasciato un vuoto incolmabile, perché sono quelle figure proprio anche a livello nazionale, ha lasciato un segno profondo ad ognuno di noi, e questo mancherà e non si vorrà sostituire, nonostante abbiamo trovato, abbiamo eletto Paolo Basso, rinomato, che credo la sua difficoltà maggiore sarà proprio il confronto con una figura così importante.
Certo. Anna, dicevamo 40 anni di attività per la sezione della Svizzera Italiana, un nuovo presidente nazionale che è Paolo Basso, miglior sommelier del mondo, una figura che a livello di conoscenze non ne parliamo nemmeno, insomma chi vince quel concorso, cioè sono pochissimi, cioè uno all'anno per tutto il mondo, quindi davvero grandissima conoscenza, esperienza e professionalità. Come stanno le donne sommelier, le donne che fanno parte di questo mondo? Come se la cavano?
Benissimo. Donne che hanno tutte le caratteristiche di conoscenza, sapienza, curiosità. Questa è la dote anche che muove una donna a competere anche a livello mondiale. L'ultimo concorso dell'ASI, quindi della sommellerie internazionale, c'era una grandissima professionista che è arrivata seconda, quindi è una manciata di punti. Anche da noi, comunque sul territorio del Ticino, abbiamo di quelle professioniste di tutto rispetto, donne tenaci che portano avanti il loro lavoro e insieme le mille attività, perché sappiamo benissimo che la donna è sempre coinvolta in tantissime cose. Questo fa loro onore perché spiccano e brillano sempre.
A proposito di donne, non l'ho fatto fino adesso, ma lo voglio fare, voglio salutare anche la moglie di Piero Tenca, perché sappiamo sempre che dietro a un grande uomo c'è una grande figura femminile, quindi un saluto da parte di tutta l'Ora della Terra, di tutta Rete 1, anche alla famiglia di Piero Tenca, non l'avevo ancora fatto e quindi ci tengo oggi a farlo in diretta e sono sicura che questo abbraccio arrivi da parte di tutti proprio alla famiglia di Piero. Ma andiamo avanti perché sicuramente non avrebbe neanche voluto tutto questo momento per lui e quindi lasciamo spazio al vino, ai sommelier, lasciamo spazio a quello che è il vostro lavoro, perché ci si chiede, ma un sommelier professionista come vive le sue giornate? Cosa fa? Perché vi vediamo all'opera, però insomma non è che si stappano e degustano bottiglie tutto il giorno.
No, quello no, ma la giornata di un sommelier professionista, dipendenza anche dove svolge il suo ruolo, è comunque piena, ricca di impegni, e tra questi non deve mai trascurare comunque sempre la parte della formazione, della conoscenza, sapere che cosa le novità, l'andamento delle annate, ma nel suo posto di lavoro deve anche comunque saper gestire le scorte, farle girare e proporle al cliente. Una difficoltà del sommelier professionista sta proprio nella comunicazione, quindi a saper comunicare in modo spontaneo, saper trasmettere al cliente la passione, le emozioni, ma in maniera diretta e semplice, il più semplice possibile.
E tra poco ne parliamo di questo, perché so che ci tieni particolarmente, parleremo anche dei giovani, più volte abbiamo riso e scherzato, Anna, sì, insieme, dicendo i sommelier, queste figure così eleganti, così emblematiche, il cravattino, la giacca, la perfezione nel servizio, nei gesti, la gestualità del sommelier è incredibile, no? È un po' davvero qualcosa di unico, però per arrivare ai giovani ci vuole di più. E allora ne parliamo tra pochissimo, prima ci ascoltiamo Claudio Dotta e una sua canzone e poi si torna in diretta nell'Ora della Terra. We'll be right back. 9:20 minuti di questa domenica 29 giugno 2025 in diretta, diciamo così, dal piano di Magadino. Non vi dico esattamente dove, se no capite cosa succederà nella domenica popolare. Non voglio tenere la sorpresa per le 10, ma una cosa è certa: la prima ospite che è arrivata a trovarci oggi è Anna Valli, sommelier, prima donna presidente dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti per la Svizzera Italiana. Anna, di nuovo ben ritrovata in diretta nell'ora della terra.
Grazie, eccomi.
E allora, eccoci, parliamo di quello che è il vostro lavoro di sommelier professionisti e quella che è la comunicazione, la trasmissione dei valori nei confronti dei clienti, che possono essere persone amanti del vino, conoscitore del vino di una certa età, ma possono essere anche più giovani. E allora, qual è la comunicazione, qual è il modo in cui si comunicano le sensazioni, i valori, si comunica al cliente quello che c'è dietro al vino, quello che parte dalla vigna.
Sì, esatto. Tu parlavi della figura del sommelier che affascina, si guarda con rispetto, ma non dovrebbe incutere comunque timore, e il sommelier stesso si deve avvicinare in una maniera naturale con il pubblico, deve sapere comunicare, e soprattutto che si parla molto di giovani, e quando si parla di giovani sembrano messi in un contenitore tutti i giovani, c'è un ventaglio di età diverse per i giovani, e nell'ultima Cantine Aperte noto che ci sono sempre più giovani che partecipano, annusano il vino, lo degustano e ne parlano, quindi sono interessati, lo apprezzano e lo rispettano. Non da ultimo, la comunicazione migliore da avere con i giovani sono proprio i giovani stessi. Noi abbiamo tantissimi giovani attaccati alla terra, alla natura, e sono anche i figli dei nostri produttori, figli e le figlie, dove sono loro che agiscono poi in campo, e con un linguaggio così spontaneo sanno avvicinare con consapevolezza il giovane e con una certa educazione. Insomma, il vino non è solo grazie a una buona annata, ma il vino si fa in vigna ed è un lavoro quotidiano di sacrifici e di speranze anche, e quindi questo linguaggio così sciolto dei giovani è autentico, che li avvicina, e li avvicina anche alla memoria, al territorio, con i legami proprio che durano nel tempo.
Anche perché siamo andati oltre, te lo chiedo Anna, non lo sto affermando, al giallo paglierino, al sento la pesca, l'albicocca, cioè siamo andati oltre. Adesso forse, ed è sempre una domanda, le persone apprezzano il vino se gli piace, prima cosa.
Parametro fondamentale.
E in più se c'è dietro la persona, il produttore, il viticoltore, colui che ha tagliato quel grappolo, che ha lavorato veramente in cantina per arrivare ad ottenere quella bottiglia, allora lì leghi il volto, la storia a un vino, un po' come succede anche per altri prodotti, penso ai formaggi d'Alpe, e quel prodotto diventa subito più buono perché ha un valore in più, ha un punteggio extra. E quindi il produttore o colui che comunque ci mette la faccia, o il sommelier, fanno la differenza.
Sì, questo è vero, fa la differenza. Noi con queste schede tecniche di degustazione sembrano un po' anche degli schemi mentali. D'accordo che bisogna osservarlo il vino, bisogna essere attenti, però non dobbiamo dimenticarci che il vino è convivialità, quindi anche il piacere di stare assieme, il piacere del racconto, come dici tu, si presenta il produttore. Ma si presenta anche la vigna e quindi basta guardarsi intorno, quindi anche qua attiviamo un altro senso che è quello della vista. Noi godiamo di panorami stupendi nel Ticino, dove si sente, si respira questa aria, questo cantone ricco di vino e di cultura. Quindi è nella convivialità tramite il bicchiere che poi escono le storie più sincere. E quello che io raccomando sempre ad ognuno di avvicinarsi appunto col proprio palato e di fidarsi dei propri gusti.
Leggo un messaggio che è arrivato, Anna, perché sicuramente fa piacere a tutti i sommelier. Il signor Piero Tenca è una persona gentilissima. Lo avevo salutato al Polis, due parole con lui al Polis e pochi giorni dopo se ne andava. Questo ci scrive Alga, quindi il ricordo di Piero, beh, è indelebile, sarà incancellabile in tutti coloro che l'hanno conosciuto, perché si sa, ma la speranza naturalmente è quella che Paolo Basso sappia davvero portare avanti il settore e regalarci anche lui delle emozioni, perché di emozioni stiamo parlando, di amore stiamo parlando, al di là del prodotto che sia buono o meno buono, insomma, alla fine deve piacere. Il bello proprio del vino è questo, che a me piace una cosa, a te ne piace un'altra, ma l'importante è che piaccia.
E se ne
E se
discute.
ne discute, esatto. Anche andando nel tecnico, perché poi se parliamo di tecnicismi, beh, ci stanno anche quelli, ovvero comunque nel vostro lavoro c'è tutta una parte di studio che è incredibile, è veramente studio anche a memoria, perché ci sono delle cose che bisogna imparare a memoria per poi ritrovarle nel bicchiere.
Sì, hai ragione, lo studio è la parte più coinvolgente, appunto, un buon sommelier è preparato, tu nomini Paolo Basso, insomma il nostro nuovo presidente nazionale, Paolo Basso ne è l'esempio degli anni che ha dedicato allo studio proprio per arrivare ad avere tutti questi riconoscimenti proprio a livello mondiale. Quindi la serietà, l'impegno, l'umiltà è un'altra dote che deve essere presente nella figura di un sommelier e poi la memoria, un altro punto, ma ricordiamoci che la degustazione del vino si effettua attraverso i sensi di cui ogni essere umano è naturalmente dotato. Quindi attenzione alle ed esperienza porta avanti e lontano.
E poi se le persone sono curiose, ecco che si è più fa facilitati se c'è curiosità, voglia di scoprire. È anche utile non aver vergogna, porre le domande, andare agli eventi, buttarsi nella mischia e fare domande, domande, domande.
Esatto, la curiosità è proprio la leva principale, anche perché il mondo del vino è veramente molto vasto. Quello che è bello è che non c'è un punto d'arrivo, ma è proprio il percorso e non è mai finita, quindi bisogna proprio continuare.
Senti Anna, se ti chiedo qual è il vitigno più incredibile che hai conosciuto, non il vino, ma proprio il vitigno. Io lo so che tu diresti il Merlot, però dai, lasciamolo stare oggi, lasciamolo perdere. Lo sappiamo che il Merlot è il re, il principe, tutto quello che vogliamo, ma qualcosa che hai conosciuto di incredibile.
Ce l'ho.
Ce l'hai, lo sapevo. Dici tutto.
Guarda, è la Migne, un vitigno autoctono svizzero a bacca bianca, coltivato esclusivamente nel Vallese. Ci sono solo 40 ettari di cui più del 70% della produzione nel comune di Vetro, quindi si restringe ancora l'area. È un vitigno che offre degli aromi entusiasmanti, dagli agrumi, fiori, una frutta, polpa bella matura, note di spezie, tocchi di zafferano, sensazioni un po' mielate. Nell'evoluzione, quindi nell'invecchiamento, si arricchisce di frutta candita, cera d'api, zenzero. È un bianco che ha una grandissima struttura, complesso, un buon corpo, è morbido, bello rotondo, tagliato a metà da un'acidità fantastica e un finale salato che esalta proprio il sorso. Non da ultimo, è un bianco da lungo invecchiamento, tanto per smentire il fatto che i bianchi vadano bevuti nei primi 2 anni, non è vero. Oltretutto fa parte di uno dei 5 vitigni autorizzati dalla disciplinare di produzione dei Grand Noble Confidentiel e ha un sistema di classificazione per il grado zuccherino misurato tramite le api: un'ape secco, 2 api semisecco e 3 api è dolce. È qualcosa di assolutamente longevo e porta una tipicità territoriale straordinaria.
Ripetici il vitigno?
La Migne de Vetro.
Così tutti possono andare a cercarlo. Sembra quasi tu sia una sommelier professionista da quanto ci hai raccontato.
Perché bisogna crederci, allora vedi, no, che guarda, facciamo bella figura anche
questo,
noi.
Su questo veramente tu sei incredibile. Senti Anna, l'ultima domanda poi ti lascio scappare. Sì. Masterclass, si sente sempre di più parlare di masterclass, funzionano? Vale la pena partecipare alle masterclass in viticoltura, intendo, eh?
Sì, sì, certo, anche se, non lo so, questo termine comincia un po' a essere abusato. Funzionano perché sono praticamente dei seminari, degli approfondimenti enologici, degustazioni tecniche guidate, incontri di degustazione, percorsi sul vino, sessioni speciali, esperienze enologiche guidate, dialogo con produttori, racconti di vino, tavole rotonde, insomma sì, si va alla scoperta di vini, vitigni, zone e quindi sono interessanti, sono la formazione continua per un sommelier.
E allora evviva anche le masterclass. Io ti ringrazio Anna per essere stata con noi oggi e buon lavoro a te e a tutti i sommelier della Svizzera e della Svizzera italiana e alle donne del vino, e ci ritroveremo alla prossima occasione. Grazie mille.
Salute.
Grazie Anna Valli, noi continuiamo in musica, naturalmente un omaggio a Roberto Maggini, anche lui naturalmente lo rimpiangiamo, e però non ci fermiamo di fronte a una persona che se ne va, perché fortuna abbiamo la musica. E allora Roberto Maggini e Dimitri ci raccontano la prossima storia in musica e poi noi torniamo con Alberto Sassella e gli esperti dell'Ora della Terra.
A comprare la fune, lune la fune, oh, Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli oli olà. Verrà quel dì di Marte al mercato a comprare le scarpe, lune la fune, Marte le scarpe, oh, Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli oli olà. Verrà quel dì di mercoledì al mercato a comprare le nespole, lune la fune, Marte le scarpe, mercoledì le nespole, oh, Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli oli olà. Verrà quel dì di Giove a comprare ove, lune la fune, Marte le scarpe, mercoledì le spole, Giove le ove, oh, Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli oli olà. Verrà quel dì di Venere dalla cenere. Lune, la fune, Marte, le scarpe, Mercoledì, le scuole, Giove, le ove, vedere la cenere, oh, oh, oh. Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli, oli, olà. Verrà quel dì di sabato al mercato a comprare l'abito. Lune, la fune, Marte, le scarpe, Mercoledì, le scuole, Giove, le ove, vendere la cenere, sabato l'abito. Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli, oli, olà. Verrà quel dì di festa a comprar la vesta. Lune, la fune, Marte, le scarpe, Mercoledì, le scuole, Giove, le ove, vendere la cenere, sabato l'abito, festa la vesta, oh, oh, oh. Teresina bella in sul mercato, Teresina bella, oli, oli, olà.
E allora diamo il benvenuto al presidente dell'Associazione dei Frutticoltori della Svizzera Italiana. Buongiorno Alberto Sassella.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Sto bene.
Ottima notizia questa. Saluto anche i tuoi colleghi che sono di fianco a te. Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E un buongiorno a Tiziano Pedrinis.
Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
Iniziamo subito, Alberto, dando qualche consiglio a tutti gli amanti della frutticoltura. So che volevi dare qualche indicazione sulla potatura del lampone.
Sì, certamente. Adesso il lampone arriva alla fine della raccolta, dunque gli steli seccheranno, che quelli che hanno prodotto, e dunque saranno eliminati alla base. Poi quelli che crescono fuori dalla linea, dal filare, sono tolti perché sovente sono deboli. E sulla fila si lasciano dai 15 steli, dunque una quindicina di polloni nuovi, non oltre, che così questi polloni cresceranno almeno a una certa altezza. Se la vostra coltura è debole, bisognerà pensare di apportare un po' di fertilizzante per aiutare la vegetazione. Dunque, che siano dei lamponi che producono una sola volta o dei lamponi che producono due volte, che sono detti rifiorenti, dunque si pratica la medesima cosa, perché anche i rifiorenti adesso hanno prodotto, dunque lo stelo dove c'erano i frutti seccherà e sarà eliminato, così si avrà una migliore aerazione all'interno della nostra coltura, dunque ci saranno meno problemi fitosanitari. Questo è quello che posso aggiungere. Dunque, quelli che fanno una sola volta si lasceranno crescere normalmente, invece gli altri vedrete che attualmente iniziano già a formare i fiori per la raccolta di settembre. Dunque questi vengono lasciati e dunque quelli piccoli che crescono alla base vengono tolti, così tutta la forza che viene dalle radici si concentrano poi su questi steli che lasciamo. Come ho detto, una quindicina e poi in primavera saranno una decina al metro lineare. Questo è importante di sapere per la potatura del lampone.
Non tutti hanno il lampone, non hanno la fortuna tutti di avere un lampone a casa, uno o più lamponi, però se abbiamo una pianta dobbiamo saperla curare, è inutile pensare di comprarle giusto per averle e poi potarle male, non informarsi. Difatti Alberto, la vostra associazione crea corsi ogni anno per darci la possibilità di imparare, magari mi iscrivo se ho quel tipo di albero solo a quel corso lì, oppure un corso su diversi alberi, però è importante farlo.
Certamente i nostri corsi sono indirizzati proprio a questi frutticoltori amatori, perché di professioniste ne abbiamo uno solo sul piano di Magadino, e se no sono tutti frutteti familiari. Però anche il frutteto familiare deve essere gestito in modo razionale. Dunque bisogna seguire questi corsi, ne teniamo due in inverno sulla potatura, e dunque durante questi corsi di potatura mostriamo un po' tutte le specie con i piccoli frutti. Abbiamo i lamponi, abbiamo i mirtilli, l'uva spina, il ribes, che sovente nei nostri giardini il ribes è enorme, abbiamo un cespuglio enorme che lasciamo crescere e dunque difficilmente dopo i frutti fecondano, abbiamo dei piccoli grappolini, vi dicendo, quando sono troppi è logico che la frutta rimane piccolina. Dunque adesso in agosto ci sarà il corso sull'innesto a Gemma, dunque quelli è necessario almeno avere un po' di infarinatura su come si pratica questo innesto, che non è sempre evidente, soprattutto nel togliere la gemma. Inserirla è facile, ma è togliere la gemma e metterla sulla nostra piantina, che è grossa come un dito.
Potrei insegnarvelo, dirvelo io per radio adesso come si fa, sarebbe... Sto scherzando, naturalmente è complicatissimo tutto quello che concerne gli innesti, lasciamo stare, ma è importante fare il corso. Quindi sul vostro sito di riferimento, sul sito dell'Associazione dei Frutticoltori, si trovano le date.
Esattamente, Frutticoltori Ticinesi, avete tutto il programma che della nostra attività.
Perfetto, passo un attimo la parola prima di continuare, Alberto, in frutticoltura, ad Alfredo Baratella, perché stanno arrivando tantissime domande sul coleottero giapponese, la popiglia japonica. Importante dire che il sito di riferimento è quello del servizio fitosanitario cantonale, quindi si accede facilissimamente al sito del servizio fitosanitario cantonale, lì c'è proprio la pagina dedicata agli organismi, quindi al coleottero giapponese, e ci sono tutte le varie informazioni generali su chi è e come si comporta, le zone, la lista dei comuni interessati, la gestione nel verde pubblico e nel privato, la gestione in frutticoltura, la gestione in viticoltura e poi le misure di lotta. Alfredo, c'è la cattura manuale, le trappole a feromoni e il trattamento fitosanitario in viticoltura, ma magari soffermiamoci un attimo su quella che è la cattura manuale e le trappole a feromoni, perché mi è sembrato di cogliere questa tendenza, no? Che va un po' di moda adesso pensare alla trappola, ma prima occorre utilizzare il modulo di segnalazione, entrare nel sito, confrontarsi con quelle che sono le fotografie, Alfredo, che sono appunto ci sono sul sito, si può vedere se si ha un'invasione di un certo tipo o meno, e quindi agire nella maniera corretta, perché nemmeno andare a riempirsi di trappole il giardino ha senso, ecco. Quindi andiamo a fare quello che c'è scritto sul sito del servizio fitosanitario cantonale.
Sì, l'informazione è la prima cosa da fare, anche perché grazie all'informazione si capisce poi come agire contro questo coleottero, che ricordiamolo, in Giappone non crea nessun problema, dunque sarà probabilmente il tempo a creare un equilibrio ecologico, visto che in Ticino abbiamo veramente ottimi polmoni ecologici come i nostri boschi, le zone umide, però non sappiamo quanto questo ci metterà. Chiaramente nel frattempo la popiglia farà parecchi danni. Ora la popiglia ce l'abbiamo sotto forma di adulto, è un coleottero verde, grande più o meno come un 5 centesimi, con le elitre, dunque con le ali di color bronzo, e si distingue molto bene perché, a differenza invece della cetonia, che è un po' più grandina, sui lati ha 5 ciuffetti per lato di peletti bianchi. Chi ha una piscina lo troverà spesso galleggiare nella propria piscina o all'interno dello skimmer, chi ha delle piante come delle rose, come delle viti, lo troverà in grandi quantità, anche perché la pupilla japonica ama le zone umide, di conseguenza deporrà le uova e si stallerà dove ci sono delle zone umide. Ama molto i tappeti erbosi, di conseguenza se vengono irrigati regolarmente i tappeti erbosi troveremo attorno della popiglia japonica in questo periodo.
Anche i mirtilli ama, Alberto, la popiglia?
Ma penso di sì, io a Biasca non ne ho, perché il mio impianto è coperto con una rete molto fine, anche per la Suzuki, la Drosophila Suzuki, dunque non può entrare e anche gli altri insetti devono restare fuori. Però a Biasca non ho ancora riscontrato la pupilla.
Facciamo gli scongiuri.
Speriamo.
Alfredo, diamo ancora due consigli utili prima di tornare in frutticoltura per i nostri tappeti erbosi, perché dicevi, e lo ribadiamo anche questa domenica, bagnare sì, tanto ma poco, poche volte ma tanta in quantità tanta acqua, però attenzione, non esageriamo perché stiamo probabilmente andando verso un periodo in cui è meglio rimanere parsimoniosi, quindi meglio un tappeto un po' più giallino piuttosto che creare delle difficoltà a coloro che utilizzano l'acqua a scopi ben diversi che nell'ottenere un tappeto verde stupendo quando ci sono queste condizioni climatiche.
Sì, esattamente, grazie per averlo ricordato. È meglio bagnare tanta, dare tanta acqua a intervalli lunghi, questo perché permette all'acqua di scendere più in profondità.
Ma si parla di giorni?
Sì, 2 o 3 giorni.
No, c'è una mia amica che impazzisce, adesso lei deve bagnare il giardino dei vicini, non vuole fare la figura che quando tornano i vicini il giardino è ingiallito, e quindi la domanda è: ma tutti i giorni? Ma è meglio la mattina o la sera? Pertanto,
meglio
cosa
la mattina, dici? Meglio mattina, la mattina, senz'altro. Non la sera assolutamente no, perché favoriamo un'umidità durante la notte per tante ore e questo crea lo sviluppo di funghi che attaccano il tappeto erboso. Se bagniamo con intervalli lunghi manterremo i primi centimetri del tappeto erboso sempre asciutti o per diversi giorni asciutti, e questo anche impedirà lo sviluppo di malattie del tappeto erboso e obbligherà le nostre radici a scendere in profondità. Ricordiamo però che la pupilla, anche se le radici scendono in profondità, si nutre volentieri delle radici del tappeto erboso, dunque della poa e di queste graminacee, mentre invece pare che non ami le macroterme, dunque Cynodon e Zoysia, che però durante il mese di settembre-ottobre diventerebbero gialle. Dunque, se vogliamo, se abbiamo problemi con la pupilla, nel comune di Mendrisio hanno già iniziato a seminare queste sementi che non sono appetibili per questo coleottero. Bisognerà ricordarsi al mese di settembre di riseminare, fare una trasemina con dell'oietto in modo tale da avere l'erba per l'inverno. Così si lavorerà su 2 erbe e si risparmierà anche parecchia acqua durante l'estate e molti meno problemi.
Che non è male, assolutamente. Alfredo, te lo richiederò altre 100 volte perché è meglio raccontare questa cosa sempre, spesso, per aiutare un po' tutti. C'è Graziella in linea, sentiamo.
Buongiorno,
cosa ci segnala.
Buongiorno
Graziella.
Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo sapere per favore se posso mettere fuori nel giardino una pianta che si chiama Sanseveria.
Sanseveria, ma sì. Io lo metterei fuori, magari non alla stecca del sole, altrimenti le foglie rischiano di bruciare. È una pianta estremamente resistente, la può mettere anche in zone poco soleggiate, anzi l'ideale sarebbe meglio metterla sotto una pianta, non dimenticarsene completamente, anche se potrebbe resistere con poca acqua, ma durante questo periodo potrebbe sfruttare il fatto di farle creare delle nuove foglie, e di conseguenza sì, assolutamente la può mettere fuori. Non al sole.
Bene, grazie mille e buona domenica. Grazie, arrivederci.
A lei signora, arrivederci. Tiziano Pedrini, se invece i nostri orti come stanno?
Sì, i nostri orti quest'anno abbiamo qualche problemino per il fatto che le nostre piante, diciamo, hanno un po' sofferto della situazione. Siamo passati un po' da un periodo molto fresco, quindi con precipitazioni abbastanza abbondanti, a un periodo di calura, e quindi le nostre piante presentano delle difficoltà per il fatto che all'inizio hanno potuto fare solo un piccolo, diciamo un apparato radicale abbastanza ridotto. Arrivando a questa calura durante l'estate, chiaramente la pianta ha bisogno di energia per poter svilupparsi, quindi prelevare le sostanze nutritive e l'acqua dal terreno, e ha qualche difficoltà naturalmente. E questo porta anche ad alcune difficoltà a livello di parassiti. In questo momento godono della situazione sia gli afidi sia i tripidi.
Meglio bagnare al mattino o la sera l'orto?
L'orto è sempre meglio bagnarlo al mattino, Alfredo ha già spiegato un po' il motivo. La maggior parte delle malattie che colpiscono gli ortaggi sono dei funghi, abbiamo anche dei virus, abbiamo anche dei batteri, ma principalmente sono dei funghi, e questi funghi naturalmente necessitano di umidità, un periodo prolungato di umidità che sarebbe il caso di un'irrigazione alla sera, durante la notte chiaramente porta naturalmente a degli scompensi. Quindi dico sempre bagnare l'orto alla mattina presto, prima del sorgere del sole in teoria, ma diciamo anche qualche ora dopo.
Perfetto, che ridere. Anna Valle, stai prendendo appunti, sì. Ti ho visto.
Sì, proprio per il mio orto, io invece lo irrigavo alla sera proprio per l'umidità, ma grazie mille, adeguerò.
Non lo diciamo, ma anch'io ogni tanto ho bagnato la sera. No.
Devo dire che effettivamente prima si bagnava sempre l'orto alla sera.
Beh, siamo salve, Anna, siamo
quindi
salve.
Quindi è un po' l'abitudine di bagnare l'orto alla sera.
Torniamo da Alberto Sassella, torniamo seri, perché intanto è arrivato un messaggio per te lo leggo perché è molto molto carino. Buongiorno Lara, volevo salutare l'Alberto Sassella, sono la Sonia che è cresciuta al Demagno Cantonale. Buona domenica a tutti, così almeno lei ti ha dato l'aggancio per capire che Sonia è.
Sì, grazie Sonia, spero che stai altrettanto bene di me. Beh, e dunque... buona domenica.
Buona domenica Sonia, beata te che sei cresciuta al Demagno Cantonale. Bella zona, bel posto. Continuiamo Alberto a dare dei consigli. Abbiamo raccontato della potatura dei lamponi, albicocche, prugne, mirtilli che vedo alle tue spalle. Quelli che hai portato sono i tuoi proprio?
Sì, certamente.
Raccolti uno per uno.
Uno per uno, perché il mirtillo americano fa dei grappolini, però il grappolo non matura tutto assieme e dunque bisogna andare a scegliere quelli maturi e bisogna passare non necessariamente tutti i giorni come per il lampone, ma si può aspettare 2 o 3 giorni che così la raccolta viene fatta più in fretta.
Vuoi Alberto rispondere a Tiziano che è al telefono? Sentiamo cosa ha da dirci. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno. Sempre complimenti per la trasmissione. Io chiamavo perché c'ho un prugno e una ciliegia abbastanza vecchi, diciamo sui 30 anni, e quest'anno hanno fatto pochi frutti, a 1000 metri di altezza. Però le foglie tutte bucate. Cosa può essere? Un attacco di qualche insetto che non riusciamo ancora a capire cosa può essere?
Sì, allora è la vaiolatura. È come se qualcuno avesse sparato dentro con dei pallini, e questo è un fungo che crea questa vaiolatura, però su queste piante non è che si deve per forza fare dei trattamenti, poi a quelle altitudini non vale la pena. Per la questione della fecondazione lì forse c'è stato un ritorno di freddo o dell'acqua, come ha piovuto abbastanza.
Quello ha ragione.
E dunque,
perché sono piante vecchie e ha sempre fatto su tantissimo. Non è che quest'anno...
Sì, ma anche le piante giovani le prende appunto, questa malattia.
Giusto.
Sì, no, bene, non deve preoccuparsi allora, più di quel tanto,
perché anche la potatura l'ho fatta, cioè non a grossi linee, però almeno un po' ogni tanto va potato.
Sì, togliere i succhioni, soprattutto sul prugno, il ciliegio forse è meno importante. Ciliegio normalmente si porta dopo la raccolta, come adesso in questo momento si potrebbe andare.
Io lo faccio durante, perché ormai si leva giù il ramo.
Sì, così è più comodo.
È più comodo, prima da cogliere, poi la pianta si ringiovanisce un po' e parte bene, senza esagerare, perché dopo
questa è un'ottima operazione.
Ok, Tiziano, ringrazio.
Prego.
Ringrazio
una buona domenica
anche a voi. Buona giornata.
Grazie Tiziano, a presto, buona giornata, ciao. Alberto, scusati, leggo un altro messaggio perché è interessante, perché magari in diverse persone hanno i fichi in giardino e allora per esempio Marina scrive che i suoi non maturano, si sono fermati a un certo punto della maturazione, sono ancora belli duri ma non riescono a portare a termine la maturazione.
È perché allora ci sono due tipi, c'è il fiorone, che sono i frutti che passano l'inverno e si hanno a maggio, giugno, e poi adesso arrivano questi verdi che si vedono sull'albero, saranno pronti in settembre. Questi maturano in settembre. E D'altro non vedo cosa può essere che rimangono asciutti, perché non sono ancora maturi.
Altri messaggi che arrivano sono tantissimi, Alfredo, ce ne sono alcuni che potremmo leggere ad alta voce anche per tutto il pubblico. Per esempio, qualcuno ancora chiede: il giardino è meglio bagnarlo dunque alla mattina, scrive Anna.
Sì, ricordiamo, questo vale un po' per tutte le piante, l'irrigazione al mattino è senz'altro la cosa migliore, perché ci permette di rendere subito disponibile l'acqua per le piante e evita l'acqua poi nell'atmosfera viene asciugata subito e di conseguenza ci abbiamo un ambiente più sano e evitiamo di favorire lo sviluppo dei funghi che soprattutto in Ticino abbiamo un clima molto umido, la fanno spesso da padrone sia nell'orto che nel giardino, questo senz'altro.
Vado con un altro messaggio, Liliana mi riprende subito dicendo che non ho dato il numero di telefono di Rete 1 per chiamare questa mattina. Liliana, io mi scuso, in realtà c'era un motivo, però lo diamo volentieri comunque, 0848 03 08 08, il numero per chiamarci in diretta. Lei dice: una rosa appena comprata da un vivaio è diventata quasi subito gialla, come mai? Mancanza d'acqua? Cambiando il vaso, la terra, aggiungendo un po' di concime, si riprenderà?
Ma probabilmente è diventata gialla proprio perché non l'aveva ancora cambiato il vaso, magari probabilmente era ancora nel vaso di coltivazione che spesso poi diventa un po' stretto, soffre le alte temperature sia alle radici che alla pianta, di conseguenza quando si acquista una pianta in vaso la cosa principale da fare è subito piantarla, soprattutto se poi si tratta di una rosa grande, di una rosa cespuglio o di una rosa anche nana, ma comunque d'aiuola, riuscire a coltivarla in vaso è davvero difficile. L'ideale sarebbe proprio invece piantarla in piena terra con una preparazione profonda del suolo, proprio perché la rosa ama sviluppare le radici in profondità e deve poterlo fare, altrimenti sarà sempre patita, farà sempre un po' fatica a vegetare, non fiorirà bene e avrà bisogno anche di un'ottima concimazione che dura tutto l'anno con una concimazione organica.
Grazie Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, Alberto Sassella, grazie anche alla nostra prima ospite Anna Valli. Abbiamo provato oggi a darvi i consigli che siamo riusciti facendo di tutto e di più per avere orticoltura, frutticoltura e il nostro giardiniere con noi. Tra 7 giorni ci riproveremo ancora. Naturalmente voi avete anche l'indirizzo mail per scriverci, ora della terra @rsi.ch. Tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch